Benvenuti a questo screencast introduttivo alle ricerche, alle proiezioni degli aggruppamenti con la tecnologia Link. Io mi presento, sono Stefano Mostarda e sono content manager del sito linkitalia.com, uno dei quattro siti del network di spitalia.com. Il network, spendo due parole sul network, comprende attualmente quattro siti: linkitalia.com, dedicato appunto al link, spitalia.com, che è lo storico sito, insomma, dedicato ad SPNet e dintorni, UNFX Italia, che si occupa di tecnologie come QCF, WPF, WF, CardSpace, e silverlightitalia.com, che invece si occupa di Silverlight, la grande novità di questo periodo, della Microsoft. Qui sotto avete insomma i miei contatti, se volete potete scrivermi a stefano@linkitalia.com. Due piccole parole per presentarmi: io sono il content manager di linkitalia.com, appunto la prima comunità italiana dedicata a questa tecnologia, grande novità del framework 3.5. Collaboro con tutti gli altri siti del network, quindi spitalia.com, Silverlight Italia e WinFX Italia, e sono autore del libro SPNet 2.0 per tutti e sono fondamentalmente uno sviluppatore .NET, oltre che un docente. Questo screencast è il primo di uno speciale che ne comprende altri 5 e che saranno pubblicati nel corso del mese di aprile. I successivi si occuperanno appunto di ordinamenti ed aggregazioni con Link2Objects, poi ci occuperemo di Link2XML e della gestione dei documenti, per finire con tre screencast introduttivi a Link2SQL, partendo da delle cose più banali, passando poi a delle cose un po' più complesse come la gestione della concorrenza e le modalità. Agenda di oggi. Quest'oggi vedremo come effettuare delle ricerche tramite l'operatore WHERE, come effettuare delle proiezioni dei risultati tramite SELECT e SELECTMANY e come effettuare dei raggruppamenti tramite l'operatore GROUPBY. Ok. Veniamo a noi. Prepariamo il campo. Ok. Prima di cominciare, faremo delle query in questo webcast su una sorgente dati che non è altro che una lista di oggetti persona. L'oggetto persona è qui definito con nome, cognome, età e una lista di oggetti persona che rappresentano i figli. Questa lista è già popolata, ecco, non è molto complicato, ci sono 5 persone, ognuna ha dei figli o non ha figli, e questa è la lista che noi andremo ad interrogare oggi. Allora, cominciamo a ricercare le persone che hanno, i padri ovviamente, non i figli, che hanno un'età maggiore di 30 anni. Quindi io posso definire var result uguale persone.where, scusate, p.età maggiore di 30. Quindi io vado a pescare tutte le persone che hanno un'età maggiore di 30 anni. Se io faccio un ciclo for each, persona in persone, in result, e faccio un console.writeLine di persona.nome più persona.cognome, ottengo una lista delle persone che hanno più di 30 anni, che nel nostro caso sono le ultime due della lista. Mettiamo un readline per bloccare. Ecco qua che otteniamo le persone che hanno più di 30 anni. Ok. L'operatore WHERE è abbastanza semplice e finisce veramente qui. Poiché WHERE torna un IEnumerable di T, dove T è l'oggetto che è passato in input, possiamo ancora filtrare ulteriormente l'IEnumerable, quindi possiamo dire p.nome uguale Alessio. In questo caso ciò che ci viene tornato non sono più due elementi, ma un fantastico errore. Giustamente, doppio uguale, forse meglio, e vedete mi ritorna soltanto le sezioncini. Perché questo può essere comodo? Perché la query link viene valutata soltanto nel momento in cui noi andiamo a richiedere i dati, quindi non nel momento in cui noi la scriviamo. Fin quando io arrivo in questa istruzione, su questa riga, la query ancora non è stata valutata. La query verrà valutata nel momento in cui io eseguo questa istruzione per ciclare il risultato. Questo che significa che io posso anche scrivere una cosa del genere. No, senza assolutamente alcun tipo di problema, proprio perché io posso concatenare tra di loro le istruzioni WHERE al fine, magari in base a determinate condizioni, di applicare dei filtri o meno. Ok, l'operatore WHERE non offre altre possibilità. L'unica cosa è che se noi sappiamo già quali sono tutte le condizioni di filtro, possiamo evitare di mettere più operatori WHERE e scrivere utilizzando una sintassi del genere, che è perfettamente funzionante. Ovviamente possiamo fare anche un discorso del genere e dire from p in persone where p.età maggiore di 30. Select p. Questa query, scritta non utilizzando lambda expression, utilizzando la query expression, la query syntax, è molto più semplice da leggere, ma produce esattamente lo stesso effetto. Anzi, questa query, a compile time dal compilatore, viene convertita in una serie di extension method che abbiamo visto prima. Quindi, diciamo che in termini di prestazioni non c'è nessun vantaggio. Aumenta esclusivamente la leggibilità del codice. Teniamo presente però che ovviamente quello che può fare la query syntax non copre tutto ciò che può fare l'extension methods, ai quali quindi per determinate occasioni bisognerà ricorrere. Ok, supponiamo ora che noi non vogliamo avere il nome e il cognome della persona in campi separati e formattarli, come ho visto adesso, tramite la console.writeLine, ma vogliamo avere già la lista formattata che ci ritorna dalla query. Quindi noi possiamo scrivere una cosa del genere: p select p.nome più p.cognome. In questo caso noi possiamo scrivere una cosa del genere. Perché? Perché ciò che mi ritorna la mia query into SQL non è una lista di oggetti, ma una lista di stringhe, quindi persona conterrà una stringa e posso già mandarla a video così. Sì, giustamente, tornato a console.app persona, perché io non ho scritto qui, salto uno. I mali del copia e incolla, vedete? Adesso in cima con cini ho ottenuto lo stesso effetto di prima, solo che la formattazione l'ho potuta scrivere già dentro il codice. Nel qual caso io invece volessi fare il binding verso una griglia dove possa avere due colonne, perché io voglio poter ordinare per nome e cognome, e non voglia che la mia query comunque mi ritorni tutto l'oggetto per persona, io posso fare una cosa del genere. Faccio un'ennesima proiezione e non torno un oggetto con nome, non torno un oggetto persona, ma non torno neanche una stringa, torno un oggetto anonimo con le proprietà nome e cognome. A questo punto, andando a rieseguire il codice, ottengo lo stesso medesimo risultato, quindi ho diversi modi, insomma, in cui io posso decidere come fare le cose. Poi esiste un altro operatore di proiezione che non è select, ma è select many. Select many non ha un equivalente nel query syntax, quindi lo si può utilizzare solamente tramite extension methods. E lo vediamo qui. L'operatore select many serve per rendere piatte delle liste che altrimenti non lo sono. Una lista dei figli dovrebbe essere una lista piatta, però non possiamo trasformarla in una lista piatta, perché al di sopra ci sono gli oggetti persona, quindi dobbiamo, che sono i padri, quindi dobbiamo fare in modo di scorrere tutti i padri e ricavarne tutti quanti i figli. L'operatore di select many serve proprio per evitarci di fare questo scorrimento a mano, ma darci la struttura in questo caso di secondo livello, ma darcela piatta, quindi una lista di tutti i figli senza i padri. Var result 2 uguale persone.seletMany p.figli. Andiamo a fare copia e incolla dei dati. Ecco qua, abbiamo i nomi e i cognomi dei figli delle persone. Quindi con l'operatore SeletMany ci evitiamo di fare un ciclo su tutte le persone, per ogni persona prendere la proprietà figli e metterla in una lista di appoggio. Una volta che abbiamo fatto, che abbiamo ottenuto questa lista di appoggio, spariamo questa lista video. In questo modo ci siamo risparmiati un po' di codice andando ad utilizzare direttamente l'operatore SeletMany. Ok, l'operatore SeletMany, questi operatori di Rent Objects non sono applicabili soltanto alle delle liste. Se noi pensiamo ad esempio a un triview dove abbiamo una struttura gerarchica padre-figlio e mettiamo che questi dati siano dentro un triview, noi potremmo andare a interrogare la collection nodes del triview, castando ogni singolo controllo a node per trasformarlo in un numerable di nodes, e a questo punto ottenere, non so, per esempio tutti gli elementi figli che magari mettiamo, diciamo, dei check dove la proprietà checked è a true. E questo è un grosso vantaggio perché non dobbiamo stare noi a ciclarci tutto quanto l'albero, proprio perché grazie all'intuogenza, appunto, come dicevo, le sorgenti dati sono gli oggetti, i nodi di un albero sono degli oggetti, quindi anche quelli sono interrogabili da link to objects. Ok, veniamo all'ultimo degli operatori di oggi, che è l'operatore di raggruppamento. Allora, supponiamo di avere di voler raggruppare le persone per età, perché abbiamo bisogno di metterle a video in una maniera particolare in base all'età. Noi possiamo scrivere result 3 uguale persone punto goodbye p.età. Noi in questo modo stiamo raggruppando le persone per la loro età. Come al solito ci facciamo un ciclo, magari eliminiamo il read line dalle precedenti. Ok, io ho raggruppato, quello che mi ritorna la group I non è una lista di persone, ma è una lista di liste, ovvero la group I che cosa ottiene? Cosa mi ritorna? Mi ritorna una lista dove al suo interno ci sono due proprietà, una proprietà e la chiave, una lista di oggetti, appunto, la prima proprietà, due proprietà, la prima proprietà è la chiave, la seconda è la lista di oggetti che corrispondono a quella chiave. Se la mia chiave è l'età, io per ogni valore della proprietà età avrò una lista di persone. Nel nostro caso, quindi, avrò tre età differenti, ho 28, 25 e 32 anni, e quindi otterrò una lista con tre elementi, dove all'interno del primo elemento ci saranno le due persone di 28 anni, all'interno del secondo elemento ci saranno l'unica persona di 25 anni, all'interno del terzo elemento ci saranno due persone di 32 anni. Essendo una lista diversa, non posso scorrere nel nostro solito modo, ma dovrò scorrere in questo modo: var item in result 3 console.readline item.key, e poi, perché così io mi scorro la prima lista e poi mi scorro la lista innestata, quindi for each var internal, anzi for each var persona in item console.writeline persona.nome, mettiamo un po' di spazi per evidenziare che stiamo nella lista innestata, persona.cognome. Ok, ma andiamo a video. Ecco qua, ho raggruppato le persone che hanno, vedete appunto la lista delle persone, quelli di 28 anni che sono stati Daniele Bochicchio, 25 Cristian Civera, 32 Alessio Roncini e Marco Leoncini. In questo modo noi possiamo effettuare appunto dei raggruppamenti e scorrerli in maniera molto semplice. Se pensiamo come avremmo dovuto fare prima, avremmo dovuto effettuare un sort in base all'età, quindi non era una cosa così immediata perché dovevamo dichiarare un iComparer, andare a fare una classe apposita. Qua invece ce l'abbiamo tutto esclusivamente in una query. GroupBy ha anche un altro overload dove si può definire un overload dove si può definire anche che tipo di oggetto ritornare nella lista innestata, ovvero per default lui torna l'oggetto persona, ma se vogliamo noi possiamo anche dirgli di ritornare un oggetto con soltanto il nome e il cognome della persona. Proprio grazie a questo secondo overload, dove noi possiamo dirgli cosa restituire, diciamo che è un po' come se fosse una proiezione del risultato. Bene, abbiamo visto un po' tutto quello che serve per effettuare delle ricerche, delle query dei raggruppamenti con link, quindi è uno screencast molto introduttivo sull'uso di questi operatori. Nel prossimo vedremo come fare ordinamenti di liste, come utilizzare operatori di sum, di average ed altro, sempre utilizzando appunto queste persone, e cominceremo anche a mischiare tra di loro i vari operatori per ottenere dei risultati molto interessanti in termini di leggibilità e di risparmio di codice. Bene, con questo screencast abbiamo terminato. Tutto il materiale sarà presente sul nostro lab, sul lab.ospitalia.com, e arrivederci.